Garibaldi, la prima giovinezza. Garibaldi, l'eroe più popolare del Risorgimento italiano, che fu uno dei principali promotori dell'Unità d'Italia, nacque a Nizza il 4 luglio 1807 da Domenico di Chiavari e Rosa Raimondi di Loano. Il padre possedeva una tartana con la quale praticava il cabotaggio. Egli, tuttavia, avrebbe voluto avviare Giuseppe, suo secondogenito, verso una carriera di avvocato, medico o anche prete. Il figlio, però, amava poco gli studi e prediligeva gli esercizi fisici e la vita sul mare. Vedendosi contrariato dal padre nella sua vocazione marinara, tentò di fuggire per mare, verso Genova, con alcuni compagni, ma fu fermato e ricondotto a casa. Il padre si decise a lasciargli seguire la carriera marittima ed egli la cominciò come mozzo a 15 anni. Qualche anno dopo, durante uno dei suoi viaggi a Taganrog, fece amicizia con un affiliato alla Giovine Italia, la società segreta fondata da Mazzini, alla quale egli stesso si iscrisse con il nome di Borel, spintovi dai suoi sentimenti patriottici. Nel 1833, dopo essersi incontrato a Marsiglia con Mazzini, si arruolò nella Marina Sarda per il servizio di leva marittima. Fu allora incaricato di predisporre un'insurrezione a Genova, contemporaneamente ai moti mazziniani in Savoia. Ma Garibaldi non riuscì ad avere contatti con i suoi compagni, sicché dovette fuggire a Marsiglia, dove venne a conoscenza della sua condanna a morte per tradimento. Garibaldi in America. Dopo qualche viaggio nel Mediterraneo, su nave mercantile e nella Marina del Bay di Tunisi, partì per l'America del Sud, raggiungendo Rio de Janeiro nel 1836. Insieme ad un altro esule italiano, Luigi Rossetti, tentò di lavorare nel commercio marittimo, ma senza risultati. Appoggiò allora i ribelli repubblicani del Rio Grande, insorti contro il governo imperiale di Don Pedro II. Dopo molte peripezie ed aver preso parte a diverse azioni belliche non andate a buon fine a causa di discordie interne, lasciò la regione, recandosi nel 1841 a Montevideo. Al soggiorno riograndese risale il suo incontro con Anita. L'innamoramento, l'abbandono di lei, del marito, per seguire l'eroe e la nascita nel 1840 del primogenito Menotti, cui seguirono Teresita e Ricciotti. Morto poi il marito, il 26 marzo 1842, Giuseppe e Anita poterono unirsi in matrimonio a Montevideo. Anche nell'Uruguay, Garibaldi riprese a combattere in favore di quel paese che lottava contro l'Argentina. Comandante di alcune flottiglie, fu in questo periodo che creò la Legione Italiana, che condusse, vestita di quelle camicie rosse che un giorno diventeranno leggendarie, in diverse valorose azioni, come nei combattimenti del Cerro, del Salto e sul Fiumicello San Antonio. Quest'ultima battaglia mise in luce le qualità militari di Garibaldi, nominato generale e, nel 1847, capo della difesa di Montevideo. Il 1848, la difesa di Roma. Le speranze suscitate nei patrioti italiani dall'elezione di Pio IX al soglio pontificio spinsero Garibaldi ad offrire al pontefice la propria legione. Nonostante l'offerta non venne accettata, Garibaldi partì per l'Italia, sbarcando a Nizza nel giugno 1848, quando già le truppe di Carlo Alberto erano in marcia contro gli austriaci. Nonostante il parere contrario di Mazzini, non esitò ad offrire le sue truppe al re, che però non volle inquadrarlo nell'esercito. Si pose allora alla testa di alcuni battaglioni volontari, ma l'armistizio di Solasco lo sorprese quando era ancora nella fase organizzativa. ribellatosi alla tregua con le sue sole forze, batté gli austriaci a Luino, occupando Varese, ma attaccato da forze superiori a Morrazzone, faticò poi a disimpegnarsi e a ritirarsi in Svizzera. Tornato a Genova, fu eletto deputato, ma anziché sedere in Parlamento, preferì recarsi nell'Italia centrale, organizzando una legione in appoggio al governo provvisorio di Roma. Proclamata la Repubblica Romana, 9 febbraio 1849, fu nominato generale comandante delle truppe della città, battendo i francesi a Porta San Pancrazio e i napoletani a Palestrina. Gli attacchi in massa sferrati dai francesi ebbero tuttavia ragione dell'eroica resistenza delle truppe garibaldine al Gianicolo, ove si coprirono di gloria Manara, Dandolo, Mameli, Bixio e ancora a Villa Spada, ma il 2 luglio Garibaldi fu costretto a lasciare la città, incalzato da ogni parte dai nemici. La ritirata da Roma, il nuovo esilio e il ritorno. Giunto dopo lunghe peripezie e con una marcia leggendaria a San Marino, fece deporre le armi ai suoi soldati, proseguendo poi con solo 250 uomini per Cesenatico. Imbarcato su alcuni bragozzi, che presto furono catturati dalle navi austriache, riuscì a stento a sbarcare a Magna Vacca. Congedati i suoi, continuò a piedi con un solo compagno, il capitano Leggero. Nella cascina Guiccioli, Anita, incinta e gravemente ammalata, che lo aveva sempre seguito in ogni sua avventura, gli moriva tra le braccia. All'eroe neppure è concesso il conforto di seppellirla, braccato dagli austro-papali, è costretto a riprendere la fuga. Con l'aiuto di diversi patrioti, Garibaldi riesce a raggiungere Porto Venere, ma il governo sardo, onde evitare comprensibili complicazioni di natura politica, lo invita ad emigrare. Si recò a Tangeri, poi a New York, ove trova lavoro in una fabbrica di candele, quindi nell'America meridionale e centrale, poi in Cina, dedicandosi al cabotaggio. Quindi torna a New York, sosta in Inghilterra e nel 1854 è a Nizza, finché nel 1857 può ritirarsi nell'isolotto di Caprera, dove aveva acquistato alcuni terreni, e dedicarsi all'agricoltura. Pur nel silenzio, però, continua a mantenere rapporti epistolari con i patrioti italiani. Si allontanava intanto sempre di più dal Mazzini e aderiva alla monarchia sabauda purché questa facesse sua la causa italiana. Il 1859. Nel 1859, su invito di Vittorio Emanuele II, assunse, con il grado di generale dell'esercito sardo, il comando di un corpo di volontari, i cacciatori delle Alpi. Scoppiata la guerra, Garibaldi ebbe il compito di operare sulle sponde del Lago Maggiore, contro l'estrema ala destra austriaca. Cooperò quindi alle azioni per la seconda guerra di indipendenza, con l'occupazione di Varese e di Como, e con la presa di San Fermo. Dopo la battaglia di Magenta, entrò in Bergamo e Brescia, sostenendo poi numerosi scontri in Valtellina. Dopo l'armistizio di Villafranca, si dimise dall'esercito e si pose al servizio della Lega fra Toscana, Ducati e Romagna, in sottordine al generale Fanti, anelando ad una insurrezione dello Stato Pontificio e del Regno delle Due Sicilie. Dissuaso dal re stesso, lasciò il comando e si ritirò a Genova. In quell'epoca sposò la marchesina Giuseppina Raimondi di Fino Mornasco, lasciandola però lo stesso giorno delle nozze, essendo stato avvisato della sua infedeltà. La spedizione dei Mille. L'insurrezione di Palermo del 4 aprile 1860 suscitò nuovo entusiasmo patriottico nell'animo suo. Con un po' d'armi e due vecchi piroscafi, con circa 1000 animosi, Garibaldi il 5 maggio lasciava Quarto presso Genova, diretto verso la Sicilia. 6 giorni più tardi sbarcava a Marsala. A Salemi si proclamava dittatore in nome del re d'Italia. La vittoria di Calatafimi e la conquista di Palermo significarono la liberazione di tutta la Sicilia, mentre da ogni parte arrivavano sempre nuovi volontari a rinforzare il suo piccolo esercito. Cadute Milazzo, Messina, Siracusa ed Augusta, Garibaldi, il 19 agosto, sbarcava sul continente, conquistando Reggio e poi rapidamente su Napoli, favorito da moti popolari che ovunque scoppiavano contro i Borboni. Cavour, nel timore di una rottura con la Francia e di un pronunciamento repubblicano da parte dei garibaldini, tentò di affrettare l'annessione al Regno dell'Italia meridionale, attirandosi lo sdegno di Garibaldi, che avrebbe voluto affidare al re l'Italia unita solo dopo la conquista di Roma, che avrebbe dovuto esserne la capitale. Mentre le truppe regie delle Marche e dell'Umbria marciavano verso il napoletano, Garibaldi riuscì a trasformare in una sonante vittoria l'offensiva iniziata dai Borboni sul Volturno. Si accordò allora con le truppe regolari, andando incontro a Vittorio Emanuele II a Teano ed accompagnandolo il 7 novembre a Napoli, dove il popolo aveva trionfalmente proclamato l'annessione al Regno di Sardegna. Consegnata alla città nelle mani del re, Garibaldi tornò nel suo solitario rifugio di Caprera, con un sacco di sementi e poche centinaia di lire, dopo aver rifiutato il grado di generale d'armata, il collare dell'Annunziata e donazioni per i figli. Nel 1862, durante un viaggio in Sicilia, fu accolto da grandi manifestazioni popolari in favore della liberazione di Roma, sicché, postosi a capo di un gruppo di volontari, partì da Catania il 24 agosto, sbarcando in Calabria presso Mileto con l'intenzione di proseguire al nord. Ma truppe regie furono costrette a fermarlo il 29 ad Aspromonte, dove rimase ferito al piede. Nel 1864 si recò in Inghilterra, dove si incontrò con Mazzini, nel tentativo di convincerlo ad appoggiare, per il bene della patria, l'unione dell'Italia sotto i Savoia. Lì accettò la cittadinanza offertagli da Londra, ma rifiutò 5.000 sterline raccolte per sottoscrizione. 2 anni più tardi operò nel Trentino, nella guerra combattuta contro l'Austria, a fianco dell'alleato prussiano. L'armistizio lo sorprese mentre stava per raggiungere Trento. All'ordine di abbandonare la zona, rispose così: «Ho ricevuto dispaccio 1072, obbedisco». Non rinunciò successivamente all'idea di liberare Roma. Riuscì a sbarcare a Vada, presso Livorno, il 19 ottobre 1867, marciando poi su Roma, mentre l'insurrezione in città falliva con la sconfitta e il sacrificio dei Cairoli a Villa Glori. Per tale motivo, pur avendo conquistato Monte Rotondo, Garibaldi fu costretto a ritirarsi. Gli ultimi anni. La liberazione di Roma nel 1870 non vide presenti le camicie rosse che tanto sangue avevano versato per quella città. Nell'ottobre si mise al servizio della Francia, conquistando Digione. Dopo la sconfitta francese, rientrò in Italia dedicandosi alla vita politica e appoggiando le idee della sinistra. In questo periodo scrisse un poema, 4 romanzi e le memorie, tutti di carattere autobiografico. Il 26 gennaio 1880, ottenuto finalmente l'annullamento del matrimonio con La Raimondi, sposò Francesca Armosino, dalla quale aveva già avuto 3 figli, Clelia, Teresita e Mallio. All'inizio del 1882 fece un viaggio in Sicilia, accolto con enorme entusiasmo. Pochi mesi più tardi, il 2 giugno, si spegneva a Caprera al cospetto di quel mare che egli aveva tanto amato. Garibaldi, non c'è dubbio, è uno dei più popolari protagonisti della storia d'Italia. Ma fino a che punto è veramente conosciuto? Del resto, lo stesso Garibaldi, con i suoi scritti intrisi di retorica, contribuì a nascondere l'uomo dietro la maschera. Il pantheon di personaggi del Risorgimento vede uno accanto all'altro Garibaldi, Mazzini, Cavour e Vittorio Emanuele, ma sono 4 personaggi completamente diversi uno dall'altro. Non hanno nulla in comune. A nessuno dei 4 il processo di beatificazione era quanto mai inopportuno celebrarlo. Cavour ne diffidava, per Mazzini era un traditore ed il re Vittorio Emanuele scriveva a Cavour: «Ho liquidato rapidamente la sgradevolissima faccenda Garibaldi, sebbene, siatene certo, questo personaggio non è affatto docile, né così onesto come lo si dipinge e come voi stesso ritenete».